Oggi questo podcast si ferma non nel senso che non vi parla di un libro e con un libro, ma che l'oggetto di oggi è un po' l'idea stessa di questo podcast, cioè di provare ogni giorno, o almeno ogni lunedì, mercoledì e venerdì, a prendere un libro, raccontare cosa ci può dire del mondo, cosa ci fa capire meglio del mondo intorno a noi e dentro di noi. Lo faremo anche sabato a Torino, all'OGR, nella giornata di Voices, con tutti i podcast del Post. Ci sarà anche Timbuktu, parleremo con un libro e con l'autrice Giulia Siviero, che ha appena pubblicato Fare Femminismo. Sarà, spero, divertente, anche istruttivo di sicuro, un libro che è un po' anche una lezione per quello che sto capendo e leggendo. Ecco, però insomma questa idea che va avanti da un po' di mesi, dal 29 maggio dell'anno scorso, è come se fosse una scommessa, non scommettere sulla capacità dei libri di parlare del mondo, e invitarvi a partecipare a questa scommessa ascoltando Timbuktu. Sono 170 episodi, con questo 171 ormai potete giudicare, con un rischio però di cui sono ben consapevole, cioè pensare che la letteratura sia solo questo, soprattutto questo, e che i libri servano a questo. Allora, se c'è bisogno di dirlo, i libri sono anche altro, molto altro, piacere gratuito, per esempio, stanno fuori dal mondo, ecco, spesso stanno felicemente da un'altra parte, spesso non c'entrano nulla, non servono a nulla. Il tentativo di questo podcast è estrarre ogni volta dai libri qualcosa che ci parli del mondo, ci aiuti a capirlo, è una delle letture possibili. Oggi ci fermiamo a riflettere su questo, quindi ci fermiamo a pensare, mi fermo a pensare su questa idea dei libri, ovviamente degli scrittori, come impegnati o almeno implicati con la realtà. Lo facciamo ovviamente con un libro, cos'altro se no, prendiamolo e leggiamo.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
Tutta la questione che sto ponendo sia nella storia della letteratura, anzi nella storia della cultura, riassunta in una specie di dicotomia, no? Di alternativa o contrapposizione, impegno o disimpegno. E cioè la predilezione per una letteratura che si prendesse carico della realtà, si assumesse delle responsabilità, o la rivendicazione di una letteratura libera da questi impacci, impegni e responsabilità. È un'alternativa che poi si è spesso manifestata, oltre che nelle opere, nella vita degli scrittori e delle scrittrici, impegnati o no. E qui la questione si è fatta politica, no? Partecipare o no alle battaglie del proprio tempo, schierarsi e accettare o rifiutare questa compromissione della propria vita e delle proprie pagine. Sono questioni talmente discusse, un po' usurate, che mi accorgo di provare un senso di stanchezza mentre le ripeto, però non sono inattuali, se non altro perché sono oggetto di polemiche che ogni tanto riemergono, no? Discussioni o polemiche ogni tanto riemergono. Era accaduto qualche tempo fa per un libro con un titolo molto forte, diciamo schierato contro l'impegno, e un sottotitolo pure importante, Riflessioni sul bene, con la B maiuscola, in letteratura. E vede appunto questi due aspetti complementari, la forma, diciamo, dell'impegno, e i contenuti che avrebbero dovuto essere edificanti, come si dice, cioè rendere migliori chi leggeva. La risposta a queste due domande o alternative dell'autore, che era Walter Sidi, è no e poi no. Niente impegno, niente intenzioni edificanti per fare buona letteratura. Ora, questi temi sono al centro di un libro recente, che è il libro che vorrei proporre oggi in questa puntata in cui ci fermiamo a pensare, che ha un titolo meno netto di quello di Walter Sidi, intitolo infatti Splendori e miserie dell'impegno, più sfumato, l'ha scritto Filippo Laporte, è stato pubblicato da Castelvecchi, ed è anzitutto una piccola storia di come scrittori diversi hanno affrontato questi temi. È, come dice il sottotitolo, la storia dell'impegno civile degli scrittori da Manzoni a Murgia. Non in ordine alfabetico, ci sarebbe pochissimo in mezzo tra Manzoni e Murgia, ma storico, quindi sono un paio di secoli, niente meno. E il libro, che è breve nelle dimensioni, però è molto intenso, molto denso, è pieno di riferimenti, è pieno di citazioni. Laporte è un maestro delle citazioni, non so dove le prenda, ma credo non imbrogli, e poi funzionano, davvero, non sono citazioni gratuite. Ma ecco, dicevo, un libro Contiene un buon numero di ritratti di scrittori e scrittrici che vengono descritti, raccontati per come hanno risposto a questa, con la loro vita, la loro opera, a questa sfida, no? Di come porsi rispetto ai conflitti culturali e politici del proprio tempo. La Porta ne racconta parecchi, anzi li divide, divide questi scrittori in coppie, per lo più antagoniste, diciamo così, come una specie di sfida tra modelli diversi, a cominciare da Alessandro Manzoni e Matilde Serao, niente meno, e poi D'Annunzio e Gramsci, dove però non c'è partita, secondo me. Ma poi nel caso di due voci importanti, di due giganti del Novecento un po' sottovalutati in Italia, anzi molto più apprezzati all'estero, come Ignazio Silone e Nicola Chiaromonte, in cui magari le vicinanze sono maggiori delle differenze, qui c'è anche un elogio, un ricordo elogiativo di Fontamara, che è il romanzo di cui abbiamo parlato ampiamente nell'episodio 158 di Timbuktu, mi piacerebbe riascoltarlo insieme. E questo gioco a volte è utile perché La Porta è molto bravo a sintetizzare differenze e contrapposizioni, a rendercele leggibili. Per esempio nel capitolo dedicato al diverso impegno di Oriana Fallaci e Dacia Maraini, da un lato, scrive La Porta, da un lato Fallaci, amore e odio esibiti anche sfrontatamente, assenza di mezze misure, dunque pianto e rabbia, viscere e umori, rifiuto di ogni ragionevolezza, dall'altro Maraini, razionalità critica, equilibrio pur nello schierarsi, il rifiuto della rabbia, all'avversione, al fanatismo e all'irrazionalismo. Ecco, contrapposizioni così descritte ci aiutano a capire scrittrici importanti nelle loro differenze, nelle loro differenti risposte. In altri casi le cose sono un po' più complesse, penso a una coppia molto interessante di grandi scrittrici che La Porta mette a confronto e anche fa un po' scontrare, come Elsa Morante e Anna Maria Ortese, pure vicine per tante ragioni, anche dal punto di vista probabilmente delle passioni politiche o ideologiche. Ma ecco, Elsa Morante aveva una fiducia nell'arte, no? C'è una sua conferenza, si chiamava Pro o contro la bomba atomica. Elsa Morante diceva: l'arte è il contrario della disintegrazione. E perché? Ma semplicemente perché la ragione propria dell'arte, la sua giustificazione, il solo suo motivo di presenza e sopravvivenza, o se si preferisce la sua funzione, è appunto questa, di impedire la disintegrazione della coscienza umana nel suo quotidiano e logorante alienante uso col mondo, di restituirla di continuo nella confusione irreale e frammentaria e usata dei rapporti esterni, l'integrità del reale, in una parola la realtà. Questa passione per la realtà la rendeva, dice La Porta, spesso la consapevole, diciamo, dell'impotenza dell'umanesimo di fronte alla barbarie. In questo era più radicale Anna Maria Ortese, che diceva: solo qualche volta mi sento di appartenere alla specie umana, e aspirava invece a una ricomposizione con la natura, per esempio nel rapporto con i suoi amati animali. Poi ci sono capitoli su Pasolini e Saviano, ce n'è uno a tre, Moravia, Sciascia, Calvino, ma insomma già da questi riferimenti non si può che notare intanto che impegno è una parola ingombrante e però anche generica, no? In che cosa ci si impegna, infatti? La risposta più semplice, quella su cui tutti dovrebbero essere d'accordo, è lo scrittore e la scrittrice si impegna innanzitutto a scrivere bene, si impegna a prendersi cura, responsabilità delle parole, della lingua, diciamo anche delle storie magari. Eric Boole, scrittore sommamente impegnato, diceva che più un autore si crede impegnato, meglio dovrebbe scrivere. Ma per La Porta questa è solo una delle forme di impegno possibili, quella verso la propria pagina, diciamo la propria scrittura. Ce ne sono altre, anzi ne mette in fila sette, diverse, molto ampie anche. C'è l'impegno politico-ideologico, quello diciamo tradizionalmente progressista, c'è quello civile verso certi valori morali o la lotta alla criminalità, alla mafia, c'è l'impegno verso la verità, questione assai complessa, verso l'esistenza in se stessa, diciamo, l'esistenza in quanto tale. E poi c'è l'impegno del disimpegno, quello ridere del mondo come Leopardi o vivere nascosti alla maniera epicurea. E La Porta confessa che dopo una giovinezza impegnata è questo disimpegno che lo attrae, confortato dal suo maestro George Orwell, che negli anni 30, proprio mentre si andava a ruolare tra le fila repubblicane, no, per combattere in Spagna la guerra civile antifascista, non aveva nessuna intenzione, sembra, di rimproverare qualcosa Henry Miller, che invece se ne rimase a Parigi, nemmeno troppo distante da lì, dal fronte per la verità, rimase a Parigi a godersi la vita, meglio infatti un onesto disimpegno di un impegno inautentico. Semmai si tratta di conciliare l'idea della resistenza, della protesta, della rivolta, perché alla fine se uno si impegna è perché non si sente soddisfatto del mondo, dell'esistente, di come vanno le cose, di coniugare questa idea con quella della bellezza. E qui il maestro Albert Camus, che dovrebbe insegnare qualcosa a tutti, compresi gli ultimi due, gli autori contemporanei, veramente non più con tutti e due contemporanei, purtroppo più impegnati nel nostro tempo, cioè Roberto Saviano e Michela Murgia, cui sono dedicati gli ultimi riferimenti di questo viaggio, che però contiene anche un tentativo di risposta all'altra domanda imbarazzante. La letteratura deve stare dalla parte del bene, deve insegnare qualcosa di edificante. Oddio, detta così la risposta sembrerebbe ovvia, c'è tutta una batteria di citazioni inoppugnabili apparentemente. Manganelli per esempio diceva: dappertutto abbiamo bisogno di brave persone tranne che in letteratura. Ma la porta ne scova di opposte: per far delle belle poesie occorre che uno sia buono. Questa del poeta Oden mi sembra un po' troppo netta, un po' scontata, un po' equivoca persino, mentre adoro, come tutto di Vonnegut, anche una sua spazientita osservazione: di regola io ne conosco una sola, bisogna essere buoni, cazzo. Questa è un'affermazione di Kurt Vonnegut che sta in uno di quei magnifici discorsi che faceva agli studenti, stanno in un volume dal titolo pure magnifico, Quando siete felici fateci caso, quindi buoni e felici ci voleva Vonnegut, era generoso ma esigente. Qui però la porta fa un gesto sorprendente perché osa una difesa del buonismo, sobria, quasi timida. Il capitolo si intitola Una moderata apologia del buonismo, ma insomma osa prendere le parti, la difesa di una parola, un comportamento, una categoria che ormai è un epiteto critico quando non un insulto vero e proprio. Per farlo la porta muove da un'osservazione per me sacrosanta: spesso, non sempre, la critica al buonismo nasconde un'insofferenza verso la bontà stessa. E poi la retorica, a volte stucchevole, del buonismo non deve farci dimenticare che nel senso comune dei nostri connazionali, e non nei festival di letteratura, prevale largamente il cattivismo, fatto di disprezzo per gli ingenui, le anime belle, di discredito gettato sui cosiddetti sfigati, parola chiave del nostro tempo, ovvero gli perdenti, gli ultimi. E ripete, ribatte, la critica della retorica buonista diventa insofferenza per la bontà stessa, la quale è sempre disturbante perché ci ricorda le eccezioni alla legge universale della forza cui tutti ci conformiamo. È così per me, l'ostilità al cosiddetto buonismo è una forma di copertura di istinti egoisti, prevaricatori, un po' la rivendicazione del diritto a essere stronzi, ma sì, diciamolo, tanto ormai Vonnegut ha sdoganato il turpiloquio qui a Timbuktu. Per condurre la sua moderata, diciamo, apologia del buonismo, la porta osa persino criticare, rovesciare il celebre elogio di Franti, con cui Umberto Eco liquidò a suo tempo il buonismo conformista, perbenista, reazionario, almeno conservatore, pedagogico, di cuore, no? Del libro e di Edmondo De Amicis. La porta rovescia il ragionamento: non è Franti, come diceva Eco, un po' per gioco, un po' serissimamente, il precursore di un eroe, l'anarchico regicida Gaetano Bresci. Bresci, dice la porta, era un idealista, agì per impulsi morali, e l'idealista, il moralista nel libro Cuore, era invece proprio l'odiato da Franti e da Umberto Eco, Garrone, l'anima nobile, il primo della classe, buono, buonissimo con i suoi principi, no? E era lui l'erede di precursori Bresci, e non, dice la porta, Franti che sbeffeggia i deboli e gli sventurati, ieri operai feriti e vecchie inferme, oggi migranti assiderati o disabili davanti a una barriera. Insomma, ecco qui l'ultima delle contrapposizioni: Garrone con Carrone o con Franti. È anche un gioco, però fa pensare. Mi fermo qui, ma il libretto di La Porta, Splendori e miserie dell'impegno, è pieno di osservazioni che fanno pensare, come è accaduto questo podcast, in questa puntata in cui il libro ci ha consentito un po' di pensare a che senso ha proporre libri che aiutino a capire il mondo, che importanza, che naturalmente che limiti ha questo percorso che facciamo ogni giorno, meglio ogni lunedì, mercoledì e venerdì, anche sabato prossimo a Torino, a Voices, se avete voglia, oppure naturalmente ogni lunedì e mercoledì alle 18 sull'app del Post, sulle principali piattaforme, con indirizzo di posta elettronica timbuktu@ilpost.it.